Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Se avete letto i titoli della puntata di oggi, vi sarete chiesti se anche in questo caso c'è un teleragionamento in quello che vi verrò a dire. Insomma, sembrerebbero argomenti tra loro slegati. Io spero di dimostrarvi oggi che un filo logico c'è, o almeno questo filo logico per me esiste. Tra i principali avvenimenti di questi ultimi tempi, due in particolare hanno colpito la mia attenzione, in quanto possono essere ritenuti paradigmatici delle modalità attraverso le quali il potere occulto gestisce i pezzi sulla scacchiera. Mi riferisco in particolare all'attentato al premier slovacco Robert Fico e allo scoop del Guardian riguardante le minacce del Mossad, del capo del Mossad, nei confronti della ex PM della Corte Penale Internazionale Fatou Bensouda. Questi fatti ci suggeriscono in qualche modo che il magnifico giardino occidentale descritto da Borrell di fatto nasconde un substrato fatto di ricatti, di intimidazioni, di fanatismo e di sentimento neocoloniale. Per questo ho intitolato questa puntata Il giardino dei ricatti e della violenza. Giardino, ovviamente, è quello che esiste solo nella fantasia di Borrell e dei fanatici degli Stati Uniti d'Europa o dell'Occidente morale che dovrebbe guidare il mondo. Gli aspetti che più di tutti mi interessa indagare in questa puntata sono quelli legati all'intimidazione e al ricatto, perché io ritengo che siano due veri e propri metodi di governo nel giardino di Borrell. Puniscine uno per educarne 100, si diceva una volta, no? Ed è questo ciò che sembra dirci l'attentato di pochi giorni fa ai danni del premier slovacco Robert Fico, uno dei rarissimi, e sottolineo veramente rarissimi, quasi unici leader legati all'Occidente che non si è allineato alla farneticante campagna bellicista e russofobica dell'Unione Europea. Fico ci è stato descritto come una figura divisiva. Su Google si rinvengono principalmente ritratti in cui presenta un'espressione truce, eppure, nel suo primo messaggio dopo l'attentato offre il suo perdono all'attentatore. Insomma, la realtà ci sta mostrando che quelli che la propaganda ha finora ritratto come i buoni, gli umani, gli inclusivi, insomma, se spaventati, mostrano immediatamente un'indole crudele, aggressiva, disumana, fanatica, intransigente. I buoni oggi sono spesso quelli con la schiuma alla bocca e non bisogna andare così lontano, con la fantasia. Basti ricordare cosa è avvenuto durante la pandemia, dove i buoni padri di famiglia, ma quelli attenti alle esigenze degli immigrati, attenti, insomma, all'inclusività, insomma, alla fine si sono trasformati in delle bestie livorose che volevano addirittura internare i cosiddetti Novax, escludere i bambini Novax o cosiddetti tali dalla scuola, i Novax dal lavoro. Insomma, e oggi questi stessi sono quelli che stanno trascinando con forza l'Europa verso il terzo conflitto mondiale, e tra l'altro sarebbero quelli che appunto ci volevano salvare dal virus e ci vorrebbero salvare dall'apocalisse climatica. No, ti salvo dal virus, ti salvo dall'apocalisse climatica, ma ti voglio trascinare in un conflitto nucleare. Insomma, sono quantomeno schizofrenici. Viceversa, quelli che fino a ieri venivano presentati come irragionevoli, irresponsabili, militaristi, divisivi, alla prova dei fatti sono risultati più concilianti, di buon senso, moderati. Sono quelli che spingono per una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, soluzione che ricordo poteva essere ottenuta fin dal primo momento, così come poteva essere ottenuta fin dal primo momento una soluzione diplomatica in Palestina se Israele avesse accettato il primo cessate il fuoco in cambio della restituzione degli ostaggi, che ricordo sono stati presi semplicemente per finalità politiche, per essere scambiati con prigionieri palestinesi detenuti spesso in condizioni disumane senza un processo nelle carceri israeliane. Non sarà forse che tutti questi sono effetti della propaganda? Ma andiamo alla scaletta di oggi. Il ritorno di Robert Fico. Il videomessaggio, eccolo qua, del presidente della Slovacchia che torna a parlare dopo l'attentato in cui ha rischiato di morire, colpisce per diversi motivi. Andiamo a leggere un attimo cosa c'è di interessante in questo videomessaggio. Merita forse una nota il messaggio filmato con cui il premier slovacco Robert Fico è tornato a parlare in pubblico dopo l'attentato del 15 maggio, che per poco non gli è costato la vita. Un messaggio che inizia così: è ora che io faccia la prima mossa, e questa è il perdono, aggiungendo di non provare alcun odio verso il suo attentatore e che non intraprenderà azioni legali nei suoi confronti. Insomma, non si tratta propriamente dell'atteggiamento di una persona divisiva. L'attentatore, ha detto Fizzo, era solo un messaggero del male e dell'odio politico. Quell'odio politico, aggiungo io, che viene propalato in ogni direzione, a pieni mani, a reti unificate, che abbiamo visto raggiungere picchi di fanatismo sconvolgenti durante la pandemia, che l'opposizione politicamente fallita e frustrata ha portato a proporzioni ingestibili. E anche se ha affermato di non essere in possesso di informazioni di intelligence, ha aggiunto Fizzo, di non avere motivo di credere che si sia trattato di un'aggressione da parte di un pazzo solitario, esplicitando, ritiene di essere stato bersaglio di un attentato politico. Ricordava all'inizio, no, puniscine uno per educarne 100, l'unico insieme a Orban ad opporsi alla politica bellicista farneticante dell'Unione Europea. Di interesse anche quanto ha detto sull'Unione Europea e sull'Ucraina. Durante la mia lunga carriera politica ho sempre fatto affidamento sul diritto politico fondamentale ad avere un'opinione diversa, sarebbero le basi della democrazia, e sono fondamentalmente in disaccordo con la linea politica dell'unica opinione giusta, che in questo momento alcune grandi democrazie occidentali stanno spingendo con molta forza. Conflitto in Ucraina, ha proseguito Fizzo, ha fatto sì che nell'Unione Europea e nella NATO tale pensiero forzoso si sia rafforzato sempre di più, che sia letteralmente santificata l'idea dell'unica opinione corretta, cioè che la guerra in Ucraina deve continuare ad ogni costo per indebolire la Federazione Russa. Chi non si identifica con questa unica opinione obbligata viene immediatamente etichettato come agente russo ed emarginato politicamente a livello internazionale. È crudele, ma nell'Unione Europea il diritto a un'opinione diversa non esiste più. Queste sono proprio le parole virgolettate di Robert Fizzo. Quanto alla violenza subita, Fizzo ricorda di aver lanciato avvertimenti stringenti sul rischio attentati poco prima di quello di cui è stato vittima e si è augurato che quanto avvenuto possa portare qualcosa di buono, anche perché i cittadini hanno potuto vedere quale orrore può succedere quando non si è in grado di competere democraticamente e di rispettare le opinioni altrui. Quindi, dopo aver detto che il suo governo non è certo perfetto e che lui non si reputa affatto un angelo, ha però aggiunto che la linea di una forza politica non può essere quella di imprigionare o uccidere l'avversario senza motivo. A questo dovrà pensare l'opposizione. Se continua così, l'orrore del 15 maggio, che tutti voi avete avuto modo di vedere praticamente dal vivo, continuerà e ci saranno altre vittime. Non ne dubito nemmeno per un secondo, data la fondatezza degli avvertimenti pregressi, c'è da riflettere. Io sono veramente molto d'accordo con Fizzo. Quanto alla sua salute, ha confessato di soffrire, ma anche di voler tutelare la propria privacy, aggiungendo: sarà un miracolo se potrò tornare al lavoro tra qualche settimana. Colpisce l'uso della parola miracolo, dal momento che, ormai relegata nell'oblio nell'ambito della Chiesa Cattolica, riappare a sorpresa nel vastagone della dialettica politica. Dati i tempi difficili, non appare affatto fuori luogo. Insomma, Fizzo dice che l'odio nei suoi confronti non è un fatto isolato, è un qualcosa che serpeggia nell'Unione Europea e che potrebbe deflagrare da un momento all'altro. Infatti, recentemente anche la premier danese Mette Frederiksen è stata vittima di un'aggressione. Eccolo qua, l'aggressione alla prima ministra danese Mette Frederiksen è stata colpita da un uomo mentre si trovava nel centro di Copenaghen, senza riportare ferite gravi. L'aggressore è stato arrestato. Quindi, insomma, andiamo a leggere dal Post questo articolo, che non dice nulla in particolare, però secondo me fa capire del clima di odio che sta montando in Europa, e quest'odio sta progressivamente sfociando in atti di violenza. L'ufficio stampa del primo ministro ha scritto in un comunicato che Frederiksen è rimasta scioccata dall'aggressione si tratta di un'aggressione nei confronti di una donna, ricordo, successa solo 2 giorni prima delle elezioni per il Parlamento europeo, che in Danimarca si terranno il 9 giugno. Sabato pomeriggio, il sospetto aggressore, un uomo di 39 anni, comparirà davanti a un giudice per un interrogatorio preliminare. Il secondo attacco contro un leader di un paese europeo avvenuto nelle ultime settimane. Lo scorso 15 maggio il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, era stato colpito da 3 colpi di arma da fuoco all'addome mentre salutava la folla dopo un evento politico nella città slovacca di Andlova. L'attentatore, Juraj Cintola, gli aveva sparato ripetutamente dopo essersi avvicinato apparentemente per salutarlo. Insomma, il Post fa notare che ci sono stati 2 attacchi, uno gravissimo, uno meno grave, al leader europeo. Europei a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra, a pochi giorni di distanza dalle elezioni europee. E a meno di una settimana dall'incidente in elicottero in cui ha perso la vita il presidente iraniano Raisi, anche l'elicottero che stava trasportando il premier armeno Pashinyan ha avuto un problema presumibilmente con il maltempo ed è stato costretto ad un atterraggio di fortuna. Eccolo qua, Armenia, l'elicottero con a bordo il premier Pashinyan costretto ad un atterraggio di emergenza, e questo è agenzia Nova. Insomma, questi fatti sono in qualche modo collegati? Difficile dirlo. Sappiamo solo che sono avvenuti tutti in un lasso di tempo molto breve e in genere sono presi singolarmente episodi rari. Vederli avvenire a stretto giro sicuramente fa riflettere e quantomeno denuncia una statistica sorprendente. Di sicuro fa riflettere chi ricopre ruoli di governo e ha idee non precisamente allineate. Questo soprattutto l'attentato al premier Fizzo. Cioè, insomma, oggi se stai in Europa o più in generale in Occidente e hai opinioni disallineate, questo clima di odio e dell'attentato a Robert Fizzo ti dovrebbe far quantomeno riflettere, soprattutto alla luce del fatto che poi i giornali, gli intellettuali si affrettano magari anche a giustificare quell'attentato, come è avvenuto nel caso di Cintola, no? Che è stato definito un poeta e un pacifista, quasi a sminuire il gesto che ha compiuto e che teoricamente, teoricamente, almeno in base a quell'impostazione, sarebbe dovuto alla contingenza dei fatti. Cioè, io non posso fare nulla per eliminare politicamente questi leader, magari posso provare ad eliminarli fisicamente. E questo alla faccia di chi dice che l'astensionismo alle elezioni serva a qualcosa. In realtà Fizzo ci dimostra che un leader, un partito che la pensa diversamente possono fare la differenza, al punto che gli altri devono essere costretti ad eliminarli fisicamente. Se di Fizzo ce ne fossero di più in Europa, se ci fosse un movimento più compatto contro la violenza, il bellicismo e le follie pandemiche o climatiche dell'Europa, magari dovrebbero pensare di eliminarne troppi, no? Come diceva Giordano Bruno, hanno più paura, cioè scusate, a un certo punto la legna per bruciarli potrebbe non bastargli più. Finché si tratta di casi isolati, vedete, possono semplicemente tentare di eliminarli o quantomeno di intimidire gli altri. E soprattutto il caso Fizzo avrà fatto molto riflettere, sicuramente sì. Intimidatori sono stati sicuramente anche i metodi utilizzati dal Mossad contro i funzionari di alto livello della Corte, Penale Internazionale. Come vedete, questi non scartano nessuna opzione e soprattutto la violenza è uno degli elementi, una delle frecce nel loro arco, la guerra segreta di Israele contro la Corte Penale dell'Aia. Leggiamo dall'articolo del manifesto, ne ho parlato tante volte, ma voglio fissare alcuni punti che mi serviranno dopo, quando allargherò il discorso. Per quasi un decennio, Israele ha sorvegliato funzionari di alto livello della Corte Penale Internazionale e operatori palestinesi per i diritti umani nell'ambito di un'operazione segreta volta ad ostacolare l'indagine della Corte Penale Internazionale sui presunti crimini di guerra di Tel Aviv. Ora, le agenzie di intelligence israeliane non fanno parte dei cinque occhi, vale a dire i Five Eyes, la grande alleanza delle principali organizzazioni di intelligence dell'Occidente, ma collabora e presumibilmente presto entrerà ufficialmente a far parte di questa associazione che è un vero e proprio potere occulto transnazionale. L'operazione, che risale al 2015, ha visto la comunità di intelligence israeliana sorvegliare regolarmente l'attuale procuratore capo della corte, Karim Khan, quello che ha emesso mandati di arresto nei confronti di Netanyahu, la sua predecessora, hanno scritto sul manifesto, Fatou Ben Suda, e dozzine di altri funzionari della Corte Penale Internazionale e dell'ONU. L'intelligence israeliana ha anche monitorato i materiali che l'autorità palestinese ha presentato all'ufficio del procuratore e ha sorvegliato i dipendenti di quattro organizzazioni palestinesi per i diritti umani. E pensate che Israele neanche riconosce questa corte, ciò nonostante li sorvegliava strettamente e li minacciava. Inoltre, come riportato dal Guardian, il Mossad ha condotto una propria operazione parallela alla ricerca di informazioni compromettenti su Ben Suda e su i suoi familiari in un apparente tentativo di sabotare l'indagine della Corte Penale Internazionale. Secondo fonti al corrente delle sue attività, l'ex capo dell'agenzia Yossi Cohen ha cercato personalmente di arruolare Ben Suda e manipolarla affinché si conformasse ai desideri di Israele, portando l'ex procuratrice a temere per la propria sicurezza personale. Ed era proprio questa frase quella che a me interessava leggere: temere per la propria sicurezza personale, in unione con il dossieraggio suo e della sua famiglia per cercare elementi compromettenti. Perché continuo a battere su questo punto? Perché questa storia denuncia un metodo, cioè questo qui che ha utilizzato Israele nei confronti dei funzionari della Corte Penale Internazionale, unito al metodo utilizzato nei confronti di Robert Fitto, direttamente o indirettamente, anche solo creando un clima d'odio che può, diciamo, spingere anche il lupo solitario, ammesso e non concesso che faccia parte di un'organizzazione. Ricordo che qualcuno ha cancellato i suoi post sui social, mi riferisco a Cintola, l'attentatore di Fizzo, insomma. Dietro a questi due episodi, secondo me, c'è un metodo, cioè prima tentano di arruolarti, poi se non riescono ad arruolarti, ti spiano per vedere se possono ricattarti con dossier scomodi o addirittura fabbricati, infine ti intimidiscono. Probabilmente l'ultimo stadio è proprio il metodo Fizzo, cioè se non riesco con tutto ciò a portarti dalla mia parte o a farti fare le cose che io vorrei che tu facessi, alla fine tento di eliminarti fisicamente. Ma in questa sede mi interessa più che altro il secondo di stadio, ovvero quello del dossieraggio, quello della compromissione prima e del ricatto poi. Mi interessa perché mi riporta a mente alla mente l'opera di Jeffrey Epstein, il cosiddetto giocattolaio, no? Che poi è l'uomo l'avrete sicuramente riconosciuto, della copertina di questa puntata. E mi interessa soprattutto il sospetto che fosse legato al Mossad, al mondo dell'intelligence. Sotto questo aspetto, l'attività di Epstein potrebbe essere letta sotto tutta un'altra luce. Epstein potrebbe essere visto come un asset ben introdotto negli ambienti alti, che aveva il compito di compromettere personaggi personaggi influenti che un po' per ideologia e un po' per ricatto avrebbero potuto essere utilizzati a piacimento, data la loro affidabilità, per così dire, forzata. E andiamo a leggere la seconda notizia di oggi, il suicidio assistito di Jeffrey Epstein. Quello che ho fatto è un collage degli articoli di piccole note che all'epoca trattarono veramente ampiamente e con dovizia di particolari e di suggestioni, direi anche. Il caso di Jeffrey Epstein sarebbe stato troppo lungo, ovviamente, leggerli tutti. Io ho selezionato i passaggi più interessanti, presi da diversi articoli. Se vi interessa, potete andarli a leggere tutti. Sono veramente, veramente interessanti. Interessanti. Il caso Epstein ci dice che c'è una cupola sopra i politici e sopra gli stati. Questo a mio modo di vedere. Jeffrey Epstein è stato trovato suicidato nella sua cella. La notizia fa il giro del mondo, dato il clamore suscitato dal suo arresto. Clamore legato non tanto al primo reato contestato, ovvero l'abuso di ragazze minorenni, perversione purtroppo alquanto diffusa quanto sottaciuta, eccetto quando riguarda dalla Chiesa. In effetti, gli scandali sessuali sono usciti solo nel caso della Chiesa, quando hanno toccato finanzieri, magnati, filantropi, ci si è subito affrettati a mettere tutto a tacere. Quanto per il secondo reato, ovvero il traffico delle suddette, o vale a dire le ragazzine, le minorenni, legato a quello che appariva, a stare alle accuse, il suo vero lavoro, che era quello di metterle a disposizione di ricchi e potenti. Il miliardario era una sorta di giocattolaio di certe elite, alle quali non solo metteva a disposizione le ragazze, ma anche privé riservati come l'isola di St. Thomas o le sue più che lussuose residenze sparse in giro per il mondo. Sui media sono usciti nomi importanti, non solo Bill Clinton, che ha ammesso di aver viaggiato sui suoi aerei privati, negando ovviamente l'incontro con le ragazze, ma anche altri molto più potenti, pensate, molto più potenti di Bill Clinton, l'ex presidente degli Stati Uniti, quei potenti, tanto potenti, che i media di sistema, per non rischiare di sbagliare, dovendo dar loro una connotazione, identificano come benefattori. Un'attività che rendeva benissimo, un cenno alla natura della fortuna di Epstein lo si può trovare nel lungo articolo a lui dedicato al Tempo da Vanity Fair, rivista non certo complottista, nel quale il miliardario si diceva non interessato ai modelli economici, ma piuttosto allo stile di vita. Faceva feste Epstein nelle sue residenze, invitando il fior fior dell'elite, relazionava Vanity Fair, alle quali partecipavano molte ragazze giovani, dalle quali alcuni e non altri uscivano inorriditi. La morte dell'indagato arriva come una mazzata per l'inchiesta. Certo, come scrivono i media americani, c'è ancora la possibilità di proseguire le indagini, sia sul suo entourage che sulla sua rete finanziaria, ma ora è tutto più arduo e fumoso. 3 settimane fa, all'epoca della scrittura dell'articolo, nel 2019, Epstein fu trovato malconcio nella sua cella, quindi prima di essere trovato suicida è stato trovato malconcio nella sua cella, vicenda derubricata a tentativo di suicidio. Così oggi i media statunitensi si interrogano sul perché un detenuto con asserite tendenze suicide non fosse oggetto della prassi abituale in questi casi, luce sempre accesa e vigilanza costante dei secondini, e sul perché il suo compagno di cella fosse stato trasferito in anticipo rispetto ai tempi fissati, così da lasciarlo solo. Io, se non ricordo male, il suo compagno di cella aveva ottenuto anche un cellulare in carcere. Inoltre, Daily Mail riferisce che il detenuto aveva detto alle guardie che volevano ucciderlo, ma interpellarsi sulla sua morte è inutile, tanto è chiara ed è anche un utile modo per non parlare della sostanza della vicenda. Il decesso, peraltro, serve a rendere edotti i futuri eventuali indagati della sorte che attende a chi solo pensa di collaborare, come aveva ipotizzato di fare Epstein al suo arresto. Come diciamo nel caso di Fizzo, puniscine uno per educarne 100. Dopo il tentato omicidio su suicidio di 3 settimane fa, Epstein era ormai Era ormai più che inconscio della necessità del suo silenzio. In fondo, da questo punto di vista, poco cambiava che fosse sopravvissuto. Ma venerdì sono uscite 2000 pagine di accuse dettagliate nei suoi confronti. Da qui la necessità di dare un monito al mondo e dimostrare la potenza, che è poi delirio di onnipotenza di certi ambiti. Così il decesso di Epstein suona come un monito chiaro e forte. Certe elite non possono essere sfiorate da ombre. Del resto, anche l'inchiesta finora ha prodotto pochino. Non si ha notizia, ad esempio, di eventuali perquisizioni nelle altre residenze di Epstein, tra cui la famosa isola di St. Thomas, della quale abbiamo soltanto delle riprese aeree. Quindi, come dicevamo, il caso di Epstein veramente, veramente ha più ombre che luci, e il suo prima, diciamo, intimidazione in carcere e poi suicidio suonano veramente quasi come un avvertimento nei confronti degli altri che erano coinvolti in questa vicenda. Andiamo avanti con la lettura, sempre su piccole note. Le teorie complottiste sul suicidio di Epstein mostrano come il nostro sistema di informazioni sia avvelenato. Questo è un virgolettato tratto dal New York Times. Le teorie della cospirazione riguardo a Epstein evidenziano lo stile paranoico della politica americana. Questo è un virgolettato tratto dal Washington Post. Potremmo continuare a citare, ma bastano questi due titoli a dare l'idea del nervosismo che aleggia attorno al caso del molestatore di minori Jeffrey Epstein. Intanto, sul suicidio si può accennare che appare strana la lentezza con la quale si sta procedendo alla verifica del decesso. Si è impiccato, dovrebbe essere facilissimo il riscontro. Diverso è se l'analisi deve giungere a un risultato forzoso, come avvenne ad esempio per l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy e la famosa pallottola magica. A breve usciranno i risultati. Nel frattempo annotiamo le confidenze anonime di un ex detenuto ristretto nelle celle di Epstein, che al New York Post ha spiegato che lì dentro non c'è nulla, nessun appiglio per una corda e che anche il letto metallico è ben fissato alle pareti. Ai detenuti viene data solo carta e una penna di gomma quando vogliono scrivere. È veramente arduo, il compito di suicidarsi. Andiamo avanti. Nel frattempo, oggi l'FBI è finalmente sbarcato a Little St. James, nelle Isole Vergini, proprietà di Epstein, chiamata dai locali Isola delle Orgie o dei Pedofili. Ma sono indigeni e ovviamente le loro opinioni non contano nulla. Uno sbarco alquanto tardivo, dato che è passato quasi un mese dall'arresto del miliardario e c'è stato tutto il tempo per pulire le cose, un po' come avvenne con il covo di Totò Riina, che fu perquisito una settimana dopo l'arresto del boss di Cosa Nostra, e avevano addirittura dato il bianco alle pareti. Io ricordo che trovai la notizia scandalosa di questa tardiva perquisizione tipo a pagina 20 del Corriere della Sera, mentre magari sarebbe dovuta campeggiare in prima pagina. Comunque, torniamo a leggere, magari presto sbarcheranno anche nella vicina Great St. James Island, acquistata dallo stesso Epstein nel 2016. Difficile comunque che trovino cose. Nel riferire della riservatezza dell'isola, assicurata da bandiere americane a monito e vigilanti sulle coste, The Cut, un magazine, riporta la testimonianza di una persona che ha fatto dei lavori in loco. C'erano foto di donne in topless di tutto il mondo, sulla sua scrivania, nel suo ufficio, nella sua camera da letto. Più curiosa la descrizione del tempio costruito sull'isola, che aveva pareti insonorizzate e un pianoforte a coda. Una descrizione che rievoca solo suggestione, ovviamente, il rituale di Eyes Wide Shut, il famoso celebre film di Stanley Kubrick. Ci teneva al suo tempio Epstein, dato che l'aveva voluto con la cupola d'oro, cupola che era stata distrutta poi da un tifone. Tra le carte di Epstein anche un'agenda, il suo libro nero con tanti nomi importanti e i rispettivi numeri di telefono. In un articolo di Vanity Fair, l'elenco, che vale la pena scorrere dato che c'è praticamente tutto il gotha dell'elite finanziaria statunitense, compresi multimiliardari benefattori dell'umanità, aggiungo io, Bill Gates. ne dimentica alcuni, ma chi vuole, Vanity Fair, ma chi vuole può integrare sul web prima che vengano cancellati parole chiavi Book, Epstein, oppure si può riprendere il Washington Post, da noi citato nel primo articolo, che ne presenta altri. Secondo Vanity Fair e secondo il New York Times, quasi nessuno delle persone citate in quell'agenda in realtà conosceva Epstein, negano se interpellati, e c'è da credergli. Sarebbe stato, secondo Vanity Fair, un libro in cui il miliardario si appuntava alle persone che voleva conoscere. Era un collezionista di conoscenze altolocate. Certo, sarebbe complottismo pensare che tutte queste persone si servissero di Epstein, anzi, è indispensabile separare la conoscenza dalla connivenza. Ma l'idea del collezionista, puntini di sospensione, dai, puntini di sospensione. Cito letteralmente l'articolo di Piccole Note. Concludiamo per ora accennando a una strana assenza. Il MeToo, movimento contro le molestie femminili, che andava molto forte fino a poco tempo fa, attrici e attricette, assurde eroine del movimento, risultano assenti dalla scena nel caso di Epstein, che vede alcune poverette che cercano invano giustizia per molestie subite da fanciulle. Donne e ragazze eroiche davvero, dato il Moloch che stanno affrontando. Qualche cenno di solidarietà da parte del MeToo sicuramente lo avrebbero meritato e sicuramente avrebbe aiutato all'epoca dei fatti. Come detto, c'è molto nervosismo, potrebbe tracimare, peraltro focalizzare l'attenzione pubblica su altro favorirebbe un superamento dell'imbarazzante vicenda. Post scriptum, e questo lo confermo perché quando dovevo preparare la trasmissione ho fatto una ricerca su Google. Post scriptum, su Google, immagini, a parte qualche fotomontaggio, sono state rimosse le foto di Epstein con persone diverse dal suo entourage e da Trump. Cioè, se voi cercate Epstein e le celebrità menzionate nella lista di Epstein, non trovate assolutamente niente, trovate soltanto le foto con Trump. Legge dell'oblio della comunità europea, si legge in fondo alla pagina, alla quale tanti devono essere ricorsi in fretta e furia, tanti che ovviamente non lo conoscevano, scrive ironicamente, Piccole Note. Andiamo avanti. Veramente interessante questa serie di articoli di Piccole Note. Chi pensava che il suicidio avesse messo a tacere la vicenda è andato deluso, anche se certo deve segnare tanti punti a suo favore. Tra questi anche il raid dell'FBI all'isola di St. James, di proprietà del miliardario accusato di pedofilia e traffico di minori, fatto solo un mese dopo l'arresto, dando il tempo a chi di dovere di ripulire il tutto. Ma la polizia deve aver riguardato anche i tunnel sotterranei dell'isola, sui quali si scrive e parla poco, ma che hanno un ruolo importante in questa oscura vicenda che non riguarda il solo Epstein, ma una vera e propria rete causato dei suoi servigi. Tanti testimoni che hanno suggerito l'esistenza di tali segrete, ma ad oggi si sa poco o nulla, nonostante l'ispezione dell'FBI. C'è un video pirata che gira sul web che mostra inequivocabilmente delle porte che si aprono nei declivi dell'isola, che evidentemente conducono ad ambienti sotterranei, video eliminato da YouTube settembre 2003. Mentre preparavo la trasmissione, mi veniva in mente anche il laptop di Hunter Biden, che inizialmente si diceva che non esistesse, che fosse una fantasia del web. L'FBI si era messa d'accordo con i social per rimuovere tutto il materiale riguardante il laptop che avrebbe potuto danneggiare Biden durante la campagna elettorale contro Trump. Poi, quando ha fatto comodo, il laptop è ricomparso e sono ricomparsi anche i contenuti, e anche lì si parla di ragazze giovani, giovanissime, e anche di utilizzo di sostanze stupefacenti. E ricordiamo il ruolo che ha avuto Biden, ma soprattutto anche Hunter Biden, nell'entourage ucraino. Parliamo di Burisma, parliamo della società dell'energia per la quale lavorava Biden. E ricordiamo le pressioni del padre di Hunter Biden nei confronti del procuratore ucraino che voleva indagare contro di lui. Anche qui vediamo il metodo del Mossad contro la PM Bensouda, vale a dire intimidazioni, minacce che portarono poi alla sua rimozione, e addirittura una lettera di senatori statunitensi, la stessa cosa che è accaduta recentemente da parte sempre dei politici statunitensi nei confronti degli alti funzionari della Corte Penale Internazionale. Quindi quello che dicevamo esattamente all'inizio, un metodo. Allora, e ci sono anche alcune immagini delle telecamere di sorveglianza riportate da The Clover Chronicle, trapelate sul web, che secondo il sito mostrerebbero foto di bambini ammassati in una stanza, non la foto cerchiata in rosso contrassegnata come CH11, ma la più nascosta CH6, invero inquietante. Io non l'ho messa per paura di censure da parte di YouTube, ma se seguite i link le potete trovare. Non sapremo mai quali orrori nascondono quelle segrete. L'unico personaggio noto finito nel tritacarne, almeno fino ad ora, è il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, accusato di abuso da una delle fanciulle catturate nel giro di Epstein. Un video che ha fatto il giro del mondo lo ritrae nella dimora newyorkese di Epstein. Il principe ovviamente nega gli addebiti in maniera categorica e ovviamente spetta ai tribunali accertare eventuali responsabilità, ma l'imbarazzo della corona è stato evidente. Comunque, e a proposito del principe di cui sopra, Dagospia ha pubblicato una sua foto con due ragazze. Dopo ve la faccio vedere. Non sappiamo dove e quando sia stata scattata, ma colpisce l'abbigliamento delle fanciulle per un particolare specifico. In altra nota avevamo accennato come la presenza di un tempio edificato nell'isola di Epstein e di un pianoforte all'interno del tempio evocasse per suggestione la parte più significativa del film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Vi dico che ieri sera me lo sono preso da internet e me lo stavo rivedendo. Tanto mi ero fomentato a fare queste ricerche, ovvero il rito satanico al quale partecipano i potenti in maschera. L'abbigliamento delle ragazze immortalate col principe Andrea è identico a quello di quelle che partecipano al rito in questione. La messa nera celebrata nel film è di un realismo impressionante, compresa la litania dell'officiante e poi la conclusione della liturgia del rito pasquale ortodosso romeno recitata al contrario. Citazione puntuale, forse troppo, tanto da suggerire che Kubrick abbia voluto raccontare cose viste e udite, cioè era talmente accurata la descrizione di quella messa nera, di quel contesto da parte di Kubrick, che sembra che lui abbia voluto rappresentare cose che avesse visto o che gli fossero state raccontate. Il film portò sfortuna al regista, morto per un infarto fulminante prima del montaggio realizzato successivamente da Steven Spielberg. Io, da documentarista, vi dico che il montaggio è scrittura e montare in un film in un modo piuttosto che in un altro può cambiare significativamente il senso del film. Sarebbe interessante conoscere il materiale scartato da Steven Spielberg in caso di montaggio, che sarà sicuramente stato enorme, date le manie di Stanley Kubrick. Era il 1999 quando Kubrick girava quelle scene che 20 anni dopo sembrano tornate di attualità. Estate calda, decisiva per i destini del mondo, come dimostra anche il caso Epstein, che tocca il livello ultimo del potere globale, come mai era accaduto in passato. Post-scriptum, nella casa di Epstein, anche il ritratto di Bill Clinton, che è quello che vedete qui nell'immagine, con indosso il vestito di Monica Lewinsky. Più che un bizzarro ritratto, sembra un trofeo, e Bill Clinton sembra fare anche il simpaticone nella foto. Magari anche lui, come tutti gli altri, non conosceva tanto bene Epstein. Questa è la foto del principe Andrea con le ragazze. Notate il copricapo delle ragazze e l'abbigliamento. Vedete dopo il frame tratto da Eyes Wide Shut che sono andato a cercare. Il copricapo delle ragazze è assolutamente identico, veramente una coincidenza inquietante che lascia intendere che Kubrick avesse fatto quel film non tanto per fantasia quanto piuttosto per rappresentare le deviazioni di un mondo che esisteva realmente e che magari utilizzava quelle circostanze per rappresentare per ricattare e controllare i potenti. Il caso di Epstein, come dicevo, in apertura di questo secondo capitolo della puntata di oggi, ci dice che c'è una cupola che va al di sopra dei politici e al di sopra degli stati. Andiamo sempre a leggere il caso Epstein e la campagna elettorale di Israele. Andiamo avanti, eccolo qua. Non è solo la cella di Epstein a tingersi, di giallo. A quanto pare la vicenda ha suscitato molto nervosismo, come da denuncia della senatrice democratica Lauren Book, che ha collaborato all'inchiesta. La Book, infatti, ha denunciato pesanti minacce nei suoi confronti. Vedete che torniamo al caso della Corte Penale Internazionale, che presumibilmente saranno e sono state rivolte ad altri in via più riservata. Non ho potuto approfondire, ma mentre facevo queste ricerche mi è tornato alla mente un articolo che avevo postato tempo fa su Facebook, in cui si parlava dell'omicidio del marito di un'altra inquirente che indagava sul caso Epstein. Per non appesantire troppo la puntata, non mi sono messo a ricercare, ma sono convinto che se andate a vedere lo trovate facilmente. Per Chemish Live, Arez, la vicenda Epstein è calata come una bomba in Israele, esplodendo nella campagna elettorale. L'ex primo ministro Ehud Barak, appena fondato un suo partito, ha dovuto difendersi da Netanyahu, che lo ha accusato di indebiti rapporti con il finanziere. Shalev collega lo scontro su Epstein con la fusione tra il nuovo partito di Barak e quello di Meretz. Una unione innaturale, dato che il primo è stato ovunque, da sinistra a destra, falco o colomba, a seconda delle circostanze, mentre Meretz ha un'irriducibile connotazione di sinistra. Come vedete, lo scandalo Epstein ha potuto anche influenzare le elezioni in Israele. Secondo Shalev, tale convergenza sarebbe dovuta anzitutto proprio al caso Epstein, che nello stesso giorno della fusione è stato trovato ferito nella sua cella. Il rifiuto di Barak di approfondire la natura dei suoi legami con Epstein ha in effetti fatto deragliare il tentativo dell'ex primo ministro di correre come pretendente al trono e ha portato il suo Partito Democratico di Israele pericolosamente vicino alla tagliola della soglia del 3,25%, sotto la quale non si entra in Parlamento. Da qui il motivo del tentativo di fusione. Ma c'è un altro personaggio che finora non è stato citato da me in questa vicenda, ma che è senza dubbio importante, che è la compagna di Epstein, che è la famosa celebre Ghislaine Maxwell. Andiamo a leggere. Come era evidente, il processo a Ghislaine Maxwell, anche lei è finita davanti ai giudici per via della sua connivenza con Epstein. Come era evidente, il processo a Ghislaine Maxwell, la compagna di Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo dai mille rapporti, è stato una farsa. Nonostante alla fine la figlia del magnate Robert, il padre della Maxwell, era una sorta di Rupert Murdoch, era un concorrente di Rupert Murdoch, sia stata condannata, nonostante alla fine la figlia del magnate Robert sia stata condannata, non ha fatto alcuna luce sul sistema Epstein. Il processo ha riguardato la sola Maxwell e le sue malefatte al seguito del compagno, nulla, importando se ai suoi amici altolocati offrisse altro. Non si poteva, dal momento che poteva crollare il mondo. Per evitare questo, anche i magistrati hanno evitato di allargare il caso. Magari anche loro sono stati trattati da qualche agenzia di intelligence, concentrandosi semplicemente sulla colpevolezza o meno della Maxwell. Questa, peraltro, ha avuto sin dall'inizio un trattamento di favore, nonostante fosse anche conclamato il suo ruolo nelle vicende del compagno, ha potuto lasciare indisturbata gli Stati Uniti d'America. Giunta in Gran Bretagna, aveva fatto sapere che aveva tanta documentazione, chiamando così il mondo che aveva frequentato Epstein a difenderla, per poi consegnarsi alla giustizia americana successivamente, vale a dire solo dopo mesi dopo l'arresto e la scomparsa del compagno. A vigilare che il processo procedesse senza disturbare i potenti, tra i procuratori è stata scelta Maureen Comey, figlia di James, potente direttore dell'FBI, che grazie al suo ruolo era entrato in rapporti con gli stessi ambiti che frequentavano Epstein. Non non solo. Per evitare incidenti di percorso, il processo si è tenuto in forma più che riservata. Sebbene i giornalisti potessero assistervi di lontano, era vietato fare fotografie e registrare quanto vi avveniva, sia in forma audio che video. Così, leggendo gli articoli sul procedimento, pochi in verità che dei crimini di certi potenti si scrive con cautela, sembrava discorrere qualcosa avvenuto decenni fa, con i giornali costretti a ricorrere ai vignettisti per illustrare quanto avveniva nel segreto dell'aula. Quindi, Ghislaine Maxwell, personaggio chiave, trattamento di favore. Andiamo a vedere chi era il papà di Ghislaine Maxwell. Prendiamo da Wikipedia, che è la cosa più facile e semplice. Jan Robert Maxwell, dal 1948, nome legale di, non ci provo neanche a pronunciarlo, è stato un editore, politico e imprenditore britannico, sottolineo britannico. Fondatore, presidente e amministratore delegato della Maxwell Communication Corporation, nonché proprietario e presidente del Mirror Group Newspapers, era considerato negli anni Ottanta il grande antagonista di Rupert Murdoch nel settore dell'emittenza televisiva. Procedette verso il successo con la costruzione di un vasto impero pubblicitario, editoriale e di telecomunicazioni, che era uno dei più potenti del settore in Inghilterra e nel mondo, oltre ad acquistare numerose aziende e fare investimenti che lo consolidarono come uno degli uomini più ricchi, influenti e potenti del pianeta. Parliamo del papà di Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein. Voi capite che concentrato di potere e ricatto potesse essere stato diciamo creato in così poco spazio. Abbiamo miliardari, magnati dell'editoria, delle telecomunicazioni, e abbiamo miliardari e abbiamo possibilità di ricatto e di entrature in ambienti dell'iperuranio. Robert Maxwell entrò anche in politica, divenne un membro del Parlamento britannico, sostenuto dal Partito Laburista, ruolo in cui rimase dal 64 al 70. Inoltre sviluppò una vasta rete di influenze sul sistema politico dell'Unione Sovietica e sui diversi paesi europei. È stato anche affermato che Maxwell era uno degli agenti più efficaci e potenti del Mossad, il servizio di intelligence israeliano, e fu accusato di finanziamento ed esercizio di influenza a beneficio di tale organizzazione, di averla aiutata in alcune operazioni all'estero. Oltre a rafforzare la sua posizione economica, ciò gli consentì spesso di fungere da intermediario non ufficiale tra i governi britannico e sovietico. Io sul caso Epstein avevo veramente raccolto nel tempo una quantità enorme di materiale, contavo di farci una serie di pubblicazioni appuntate su i social, poi alla fine ho desistito perché vedevo che comunque il pubblico non seguiva queste cose con il dovuto interesse. Ma Maxwell forniva anche software al Mossad, insomma, ha avuto un ruolo veramente, veramente chiave ed è veramente probabile che fosse un agente molto importante del servizio di intelligence israeliano. Lo stile di vita assai dispendioso, viveva a Eddington Hill Hall, Oxford, viaggiava spesso in elicottero, solcava mari con lo yacht di lusso Lady Ghislaine, che aveva ribattezzato con il nome della nona ed ultima figlia, venne in rilievo nel 1989 quando dovette cedere alcuni rami d'affari, tra cui la Pergamon Press, per coprire la sua esposizione debitoria. Nel 1991 il suo corpo fu trovato annegato nell'Oceano Atlantico, nel quale sarebbe caduto accidentalmente dal suo panfilo. Sì, come no, aggiungo io, un po' come suo genero presunto tale, perché non so, non erano sposati la Maxwell e Epstein, che si sarebbe suicidato in carcere. Fu sepolto sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Ai funerali il primo ministro Shamir, il presidente Herzog, almeno 6 capi dell'intelligence israeliano e un grande numero di esponenti del governo e dell'opposizione. Questo è Wikipedia. L'elogio funebre fu pronunciato da Herzog. Il Kaddish fu recitato da un suo amico e avvocato scampato all'Olocausto, Samuel Pisar. Queste sono le notizie che si possono reperire facilmente su il papà di Ghislaine Maxwell. E qui arriviamo finalmente al punto e chiudiamo il cerchio. Le strane rivelazioni su Epstein, rapporti con il Mossad e la CIA. Questo è il giornale.it. È stata resa pubblica la lunga deposizione rilasciata da Ghislaine Maxwell nell'ambito della causa civile intentata contro di lei nel 2015. Gli inquirenti sospettano che Epstein fosse legato al Mossad. Leggiamo dal giornale. È stata pubblicata nelle scorse ore la lunga deposizione rilasciata da Ghislaine Maxwell nell'ambito della causa civile intentata contro di lei nel 2015. Arrestata il 2 luglio, la Maxwell rischia fino a 35 anni di carcere se condannata. È stata accusata di aver reclutato tra il 94 e il 97 almeno tre ragazze, di cui una di appena 14 anni, per permettere al suo ex compagno il finanziere Jeffrey Epstein, morto per un apparente suicidio lo scorso anno in un carcere di Manhattan, di abusarne. L'accusa afferma che Maxwell ha assistito, facilitato e contribuito agli abusi di Jeffrey Epstein sulle ragazze minori, aiutando, tra le altre cose, Epstein a reclutare e infine abusare le vittime conosciute dalla coppia di età inferiore ai 18 anni, accuse rispetto alle quali la Maxwell si è dichiarata non colpevole. Ma la deposizione lascia spazio a moltissimi dubbi circa le reali attività del finanziere pedofilo. Era legato ai servizi segreti? È ciò che si chiedono gli inquirenti. Come riporta il Messaggero, gli inquirenti chiedono a Ghislaine Maxwell se è a conoscenza del ruolo che Epstein aveva nei rapporti con la CIA e con l'FBI. Chiede il procuratore durante l'interrogatorio. Sapeva della sua collaborazione con la SEC, le autorità fiscali, per scoprire cifre sottratte all'erario? Aveva parlato con lui del supposto ruolo di gestore di affari negli Stati Uniti per conto del governo di Israele? La Maxwell nega, ovviamente, ma questo non basta per fugare i dubbi circa i rapporti del magnate con l'intelligence. I legali dell'ereditiera dell'impero editoriale britannico hanno lottato per evitare che il verbale fosse divulgato, fino a suscitare il sospetto che il testo comprendesse l'elenco degli uomini potenti e famosi implicati nei traffici di Jeffrey Epstein. Come riporta dal giornale.it, l'ipotesi che Jeffrey Epstein fosse legato all'intelligence israeliana è supportata da alcune testimonianze. Alla fine dello scorso anno, Ari Ben Menashe, un'ex spia israeliana e sospetta figura dietro a Robert Maxwell, il magnate inglese della stampa, ha rivelato agli autori del libro Epstein, Dead Men Tell No Tales, che il finanziere conduceva una complessa operazione di intelligence per conto del Mossad. Come scriveva la stampa, il miliardario americano che ha messo nei guai il principe Andrea era forse una spia che lavorava per i servizi segreti, ricattando i politici e imprenditori che aveva ospitato nelle sue dimore, piene di minorenni e di telecamere nascoste. Secondo i tre giornalisti investigativi che hanno scritto Dead Men Tell No Tales, ci sono forti dubbi sul fatto che Epstein si sia suicidato nel carcere di New York. Il sospetto è che molte persone avrebbero avuto interesse a farlo tacere per sempre. La tesi del libro è che a introdurre Epstein nei circoli dell'intelligence israeliana fu proprio Robert Maxwell, padre di Ghislaine, il supposto agente di punta del Mossad. Secondo Ari Ben Menashe, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell avrebbero procurato ragazze minorenni ai politici e ai potenti di tutto il mondo per poi ricattarli per conto dei servizi israeliani. Io ricordo che Emilio Fede e Lele Mora ficcarono una minorenne nel letto di Berlusconi. Ora è indubbio che Berlusconi facesse feste, che ci furono orge. E forse, anche se Ghedini lo negò fino alla morte, circolassero sostanze stupefacenti, ma è difficile immaginare che si portasse a casa anche le minorenni. Ruby Rubacuori e Noemi Letizia furono probabilmente, questa è la mia opinione, infilate nel suo letto a sua insaputa per poi ricattare l'ex premier italiano. E se ricordate il rocambolesco modo in cui fu individuata la cosiddetta Rubacuori, il sospetto è forte, soprattutto alla luce della fine che poi fecero quelli che probabilmente infilarono queste donne nel letto di Berlusconi, vale a dire Lele Mora ed Emilio Fede, che furono letteralmente schiacciati da Berlusconi. Emilio Fede sparì è sparito dai radar, Lele Mora è finito direttamente in carcere. Quello che io sospetto è che questo fosse esattamente un metodo e che questo metodo venga tuttora utilizzato. Vi lascio con una foto che la dice lunga sul potere di ricatto che l'intelligence e chi la manovra può avere anche su personaggi considerati intoccabili appartenente all'iperuranio. Guardate la foto, eccolo qua. Divorzio Gates, Melinda avviò il divorzio dopo l'arresto di Epstein. Wall Street Journal contattò gli avvocati dopo la rivelazione degli incontri tra il marito e il tycoon. Chissà se tutto quello che ha fatto Gates negli anni fosse farina del suo sacco o non sia stato obbligato a farlo sotto ricatto. Ripercorrere tutta questa vicenda mi ha fatto tornare alla mente due casi e con questi chiudo veramente, vale a dire il caso Navalny e il caso di Emanuela Orlandi. Navalny mi fa pensare che nessuno è inarrivabile, possono colpire chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. Voi ricordate il caffè corretto al cianuro di Sindona, abbiamo parlato del suicidio in carcere di Epstein, abbiamo parlato più volte della morte sospetta di Navalny, non tanto da parte di Putin che non traeva nessun vantaggio dalla sua morte, visto che probabilmente lo stava liberando tra le altre cose, ma parliamo da coloro che hanno tratto vantaggio dalla sua morte oltreoceano, perché come ho detto più volte, Navalny per l'Occidente valeva più da morto che da vivo e non mi toglie dalla testa nessuno che il primo attentato alla vita di Epstein fosse stato, scusate, di Navalny fosse stato commesso da quelli che teoricamente lo volevano salvare dalle grinfie di Putin e che gli uomini dell'FSB che monitoravano Navalny lo facevano innanzitutto per monitorarlo e secondariamente per proteggere la sua vita. E poi la sua morte ha sicuramente avvantaggiato gli Stati Uniti, visto che Putin usciva proprio in quel momento dall'intervista con Tucker Carlson e avrebbe avuto di lì a poco le elezioni. Quindi tutto avrebbe voluto fuorché la morte di Navalny. E se ricordate le dichiarazioni di Budanov, il capo dell'intelligence militare ucraina, un uomo della CIA addestrato dalla CIA e che sta lì per conto degli Stati Uniti, della NATO, che si è affrettato a dire che Navalny è morto di morte naturali. Chi glielo abbia detto, ovviamente non è dato di saperlo. Secondo me era esattamente il contrario e lui lo sapeva. Possono colpire chiunque, ovunque e in qualsiasi momento e probabilmente lo sanno un po' tutti e per questo la maggior parte si conforma e chi non si conforma rischia di fare la fine di Fizzo. Emanuele Orlandi invece mi fa pensare che il metodo è in pratica da parecchio tempo, cioè il metodo di ficcare ragazzine, di utilizzare ragazzine per ricattare i potenti, in quel caso gli uomini del clero. La Chiesa è solo uno dei luoghi di potere, del vecchio potere, che è stato colpito attraverso questo genere di ricatti. Noi vediamo soltanto la superficie. Il caso del ricatto alla Corte Penale Internazionale ci mostra un metodo, uno dei tanti. Molti si conformano per adesione, altri per convenzione, altri per i vantaggi. L'affidabilità è tenuta al riparo dalle crisi di coscienza grazie al ricatto e all'intimidazione. L'uccisione, a meno che non si voglia dare un segnale, è un'extrema ratio. Non si butta via con leggerezza un capitale costruito attraverso anni di lavoro. Questo forse spiega la longevità politica e o giornalistica di molti, molti soggetti. E poi ogni tanto, quando serve, si fa uscire qualche notizia per ricordare ai ricattati che si hanno informazioni in mano che possono uscire al momento opportuno. Io ricordo la trasmissione di Chi l'ha visto, quando arrivò una telefonata e disse che nel garage di Villa Borghese c'era la macchina con la quale era stata rapita Emanuela Orlandi. Si era sempre parlato di una macchina straniera di grossa cilindrata grigio scuro. Ebbene, nel garage di Villa Borghese fu trovata quella macchina che era stata lì per anni, regolarmente pagato il parcheggio. Quando si è andata a cercare di capire chi fossero stati i proprietari di quella macchina, si scoprì che il primo proprietario era un esponente della banda della Magliana, l'ultimo proprietario era stato Flavio Carboni, implicato nell'omicidio di Roberto Calvi. Quindi far uscire quella notizia in un determinato momento, dopo che per anni si era tenuta quella macchina lì, serviva a far capire a chi di dovere che si hanno in mano i dossier e che quindi è sempre meglio non uscire dal seminato. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo lungo teleragionamento. Io spero che i miei intenti siano stati compresi e che si sia capito che quello che Borrell cerca di dipingere come un giardino in realtà è un verminaio e che la cupola oligarchica ha in mano tante, tante, tante leve per garantirsi l'affidabilità dei politici che poi sono semplicemente alla fine degli esecutori, perché chi disegna il mondo, chi prende le decisioni vere, vive nell'iperuranio. Tuttavia, il caso di Fizzo ci dimostra che non è così semplice, che ci possono essere sempre degli imprevisti. Purtroppo queste persone, le persone come Fizzo, non andrebbero lasciate sole, andrebbero moltiplicate le presenze di persone valide, incorruttibili, ideologizzate negli spazi del potere, e non è un'impresa impossibile da compiere. Certo, se si rinuncia in partenza è veramente, veramente difficile, e si lascia il campo aperto ai ricattatori, agli assassini, ai violenti. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani e come sempre vi invito a sostenerci perché abbiamo bisogno, veramente tanto, tanto, tanto bisogno del vostro aiuto. Grazie, vi auguro una buona giornata, appuntamento a domani.